Oggi usciamo dai consueti argomenti del podcast per parlare di osteopatia animale e fitness per i nostri cari amici a quattro zampe, che, almeno quanto noi esseri umani, hanno bisogno di cure e allenamento, visto che quasi mai riusciamo a garantire loro una vita all'aria aperta, cui per natura sarebbero destinati. L'ospite che è con noi per parlare di questi argomenti è Angela Caso, osteopata animale ed esperta di fitness animale. Ciao Angela, grazie di essere qui.
Ciao Marco, grazie tantissimo a te per l'invito.
Bene, facciamo due coccole al nostro amico peloso, premiamolo con un bel croccantino e noi torniamo subito dopo la sigla. Bentornate e bentornati sul Body Mind Training Podcast, dove parliamo di fitness, sport, salute e benessere per esseri umani e animali, attraverso il filtro della più aggiornata ricerca scientifica e dei migliori esperti di settore. Io sono Marco Caponera, Body Mind Trainer, e oggi ho il piacere di avere in collegamento con me Angela Caso, dog trainer specializzata in fitness e sport cinofili e osteopata animale. Angela, parto subito con le domande perché sono molte le cose che voglio chiederti. Il tuo lavoro mi affascina e sono sicuro che i nostri ascoltatori troveranno molto interessante ciò che ci dirai. Partiamo dall'allenamento fisico, di fitness e sport per gli animali. Spiegaci in cosa consiste.
Sì, diciamo che il fitness non è altro, come poi anche per gli esseri umani, no? Lo stato di forma fisica. Quindi il dog fitness training è l'allenamento della forma fisica del cane. Si lavora su più aspetti, come un po' avviene, ti ripeto, anche per il fitness umano, quindi si prendono in considerazione la forza, la resistenza, l'allenamento cardiovascolare, la propriocezione, la flessibilità e ultimo, ma non ultimo, perché io lo ritengo davvero un aspetto importantissimo, è quello dell'allenamento della mente.
Bene, molto interessante. Devo dire che mi ritrovo perfettamente nello stesso schema di lavoro per quanto riguarda gli esseri umani. La mente anche per me, che ho intitolato lo studio
infatti,
Body Mind Training,
esatto.
È decisamente importante. Senti, ti faccio subito una domanda scema. Ma perché un animale dovrebbe ricevere un allenamento fisico? Non è già in grado da solo di allenarsi muovendosi, correndo e saltando qua e là?
Sì, assolutamente sì. Distinguiamo anzitutto il tipo di cane che affronta una sessione di allenamento, no? Perché i programmi vengono svolti in base allo stile di vita del cane, quindi questo vale sia per cani prettamente sportivi, per cani di famiglia, quindi cani da compagnia, ma anche cani di una certa età, che sembra brutto dire anziani, però insomma cani senior, diciamo così, e per i cuccioli. Quello che hai detto tu è verissimo, i cani già in natura si muovono, si divertono, insomma giocano e tengono attivo il loro corpo, però è pur vero che anche per noi vale la stessa cosa, no? Quindi mantenere comunque un allenamento costante permette di lavorare sul benessere e sul mantenimento della salute. Poi tra l'altro ricordiamoci che oggi i cani che fanno la vera vita da cani non sono poi così tanti, no? Molti passano tante ore in casa perché magari i proprietari lavorano e quindi questi cani magari passano 7-8 ore da soli senza far nulla, quindi c'è anche la componente di noia oltre che di benessere puramente fisico, no?
Certo, verissimo, è vero, assolutamente. Senti, come procedi tu nel lavoro con un animale che ti viene portato per la prima volta?
Sì, considera appunto, come ti ho detto poco fa, la prima cosa è capire qual è lo stile di vita del cane e per quale motivo viene portato. Quindi è ovvio che se parliamo di un cane sportivo il discorso è più mirato perché parliamo di un vero e proprio atleta, no? Quindi bisogna fare un piano di allenamento giornaliero che comprende l'allenamento appunto di tutti gli aspetti di cui abbiamo parlato prima. Ma la stessa cosa vale ovviamente per le altre categorie di cui abbiamo parlato. È ovvio che l'impiego di energie richiesto sarà proporzionale allo stile di vita del cane.
Ok.
Quindi comunque c'è una chiacchierata col proprietario, si capisce che cosa vuole ottenere, perché poi bisogna confrontarsi anche con i proprietari perché vogliono comunque pensare al benessere del loro animale. E quindi in base a quello si fa, io almeno personalmente faccio tutta una valutazione, svolgo dei test mirati per i vari aspetti che dobbiamo allenare e dopodiché viene fatta una scheda di allenamento personalizzata in base al cane.
Ok, guarda, l'aspetto dei test mi interessa molto. Quali sono i test che tu vai a effettuare sull'animale?
Allora, guarda, i test sono diversi test. Si parte un po' già dall'osservazione, no? Quindi dalla postura, dagli appiombi, si dice così per gli animali. E si valuta quello, poi vengono effettuati.
Che cosa sono? Spiega ai nostri ascoltatori cosa sono gli appiombi.
Gli appiombi non sono altro che il modo in cui gli arti si sono disposti nello spazio rispetto alla terra, ok?
Ok.
Come, diciamo brutalmente, come cadono, ok? Come cadono gli arti rispetto al pavimento. Che ti dicevo, scusa, mi sono persa un
No,
pezzo.
Scusami, ti ho interrotto io per questa cosa degli appiombi. No, mi stavi parlando dei test, quindi
sì,
dicevi
giusto.
Test posturali.
Sì. Viene fatta questa prima parte di osservazione e vengono effettuate le misurazioni dei vari distretti anatomici, quindi vengono prese le misure degli arti, del collo, del torace. E poi vengono fatti dei veri e propri test che diciamo verificano la flessibilità, la forza e anche il test cardiovascolare.
Ah, interessante. E questo come lo riesci ad effettuare?
Allora, se è possibile si fa con un tapis roulant, altrimenti in qui entra in gioco anche il proprietario, perché se non c'è la possibilità di utilizzare il tapis roulant perché non è disponibile o perché il cane comunque non è condizionato ad usare il tapis roulant, perché non possiamo pensare che un cane che non conosce un oggetto comunque come un tapis roulant ci possa salire sopra con disinvoltura come se niente fosse, no? Quindi
certo.
Andrebbe fatto prima tutto un lavoro di condizionamento al tapis roulant e poi va usato. Tante volte non c'è tempo di fare questo e quindi il proprietario si deve armare di buona pazienza e farsi una corsetta con il cane. Viene preso il tempo, la distanza, vengono fatti i calcoli, presi i battiti sia respiratori che cardiaci prima e dopo.
Ah, bello, molto interessante, effettivamente molto molto simile a quello che avviene per noi esseri umani. Tu però so che prepari anche animali, i cani, per delle discipline specifiche.
Sì.
Vuoi dirci quali sono e che caratteristiche hanno queste discipline?
Sì. Guarda, io ti dico, tendenzialmente mi occupo quasi esclusivamente di cani sportivi, sia perché pratico a mia volta delle discipline sportive, cinofile parliamo ovviamente,
sì.
Sia perché sono comunque addestratore, lavoro anche sulla parte diciamo tecnica e quindi mi capita molto spesso, quasi sempre, di lavorare con cani che praticano sport. Gli sport cinofili sono veramente tantissimi. Diciamo che quello forse più conosciuto è l'agility dog, che non so se sai di cosa sto parlando, ma sono quei percorsi in cui cane e proprietario corrono insieme e devono affrontare un circuito fatto di salti, di palizzate, di tubi. Insomma, è un percorso fisicamente piuttosto impegnativo per il cane. Poi ci sono tantissime, comunque l'agility è una delle più conosciute, poi ce ne sono tantissime altre. Io mi occupo anche di dog dance, che non è ballare con il cane, questo ci tengo sempre a sottolinearlo, non ha nulla a che fare con il circo, ma è un vero e proprio sport.
Bene.
Quindi vengono insegnati al cane dei tricks, che sono degli esercizi, e anche lì si coinvolge tantissimo l'aspetto del fitness, perché per affrontare comunque un determinato tricks va fatta una ginnastica propedeutica prima, per evitare che poi nell'esecuzione il cane possa farsi male. Quindi ti dicevo, è questa disciplina in cui vengono insegnati i tricks al cane insieme al proprietario sempre, e poi viene montato tutto con una musica.
Ok.
Questi sono i due sport di cui mi occupo principalmente. Poi è ovvio che, ti ripeto, il mondo degli sport cinofili è ampissimo, c'è il disc dog, c'è lo sheep dog, c'è l'obedience, insomma le discipline sono davvero tante.
Ok, quindi un mondo veramente ampio e interessante. Bene, questo sicuramente sarà interessante per i nostri ascoltatori, specialmente per coloro che già conoscono queste discipline di cui tu hai parlato. Senti, ma quanto si divertono gli animali nell'allenarsi?
Allora, guarda, ti dico il mio motto qual è: se non è divertente, lo stai facendo male.
Ah, ok.
Perché per il cane deve essere un gioco, non è un lavoro assolutamente, non è un peso, ma deve essere un momento, sì, di lavoro tra virgolette, ma deve essere un gioco allo stesso tempo, perché lavoriamo appunto sulla mente del cane, ma perché l'obiettivo è anche quello di costruire un team con il proprietario.
Certo,
ho capito. E questo avviene facendo un lavoro graduale, ovviamente, quindi si procede per piccoli step in modo progressivo e si costruiscono i comportamenti.
Ok, e quindi i proprietari che benefici ricevono portando i propri animali ad allenarsi con te?
Allora, al di là dell'aspetto che abbiamo detto di benessere fisico per il cane, di mantenimento dello stato di salute, sicuramente c'è un accrescimento del teamwork, no? Perché diciamo che io tendo sempre a coinvolgere tanto il proprietario. Poi ti ripeto, lavorando con cani sportivi, i proprietari sono già abbastanza esperti, sanno già di cosa parliamo, no? Quindi con loro è più veloce, diciamo, la cosa. Però okay, anche col semplice proprietario del cane da compagnia, il cane di famiglia, si può fare un ottimo lavoro, anzi con loro forse ancora di più, perché partiamo da zero, nel senso che non hanno questo grande rapporto che vada oltre tenere il cane in casa, portarlo fuori a fare la passeggiata o fargli la semplice coccola, no?
Quindi tu li aiuti proprio a farsi conoscere.
Sì, perché il lavorare con il cane, nella concezione che abbiamo detto poco fa, aiuta proprio a far crescere il rapporto di amicizia con il cane, perché si impara ad osservarlo, si impara a leggere i segnali che il cane ti dà, e viceversa questo accade anche dalla parte del cane, quindi si crea molta più sintonia.
Questo è molto interessante, perché effettivamente può aiutare molti proprietari di animali ad entrare più in sintonia col proprio
assolutamente
animale.
Sì,
molto utile questo aspetto, spesso appunto pensando all'allenamento.
Anche perché diciamo un buon piano d'allenamento per un cane sportivo parliamo di 5-6 giorni a settimana.
Quindi impegnativo.
Sì, per un cane diciamo da compagnia, da famiglia, 3-4 volte a settimana.
Per un tempo?
Dipende, magari si fanno due volte a settimana delle sessioni più lunghe, di mezz'ora, e gli altri giorni, se riesce a portare avanti la tabella d'allenamento, con un quarto d'ora si riesce a fare tutto.
Ah, quindi comunque tempi brevi.
Sì, tempi brevi, perché ecco, questa è una cosa che forse chi non è dell'ambiente cinofilo non sa, ma non possiamo pensare di allenare il cane come alleniamo un essere umano, perché i tempi del cane sono molto più ridotti, quindi dobbiamo evitare di generare frustrazione, di generare stanchezza. Dico sempre la qualità è meglio della quantità, perché un cane deve allenare la mente. Chiedere a un cane di stare 20 minuti a lavorare non è tanto fisicamente pesante quanto mentalmente, perché deve essere allenato appunto a sostenere uno stress, tra virgolette, di richieste.
Mantenere alta la concentrazione su quello che gli
viene
chiesto.
Okay. Esatto, quindi dobbiamo agire su piccole sessioni di pochi minuti, piccola pausa, poi di nuovo una sessione, piccola pausa, magari una passeggiata per fare una pipì e poi si ricomincia.
Ah, bene, articolato in maniera proprio da seguirli secondo quelle che sono le
sì,
loro
diciamo che è molto diverso rispetto a in questo è molto diverso rispetto a un allenamento all'allenamento umano, no?
Sì,
decisamente. Ci sono tante pause, diciamo che nell'allenamento del cane ci sono tantissime pause.
Mm-hmm. Eh sì, che poi è esattamente quello che si dovrebbe evitare nell'allenamento umano, le pause, perché quelle poi invece per gli esseri umani vanno a creare danno rispetto alla qualità dell'allenamento. Gli animali invece funzionano in maniera molto differente. Ecco, questa è una cosa molto interessante, molto interessante. Abbiamo visto le similitudini, queste sono anche le differenze che giustamente, sì, inevitabilmente ci sono per forza di cose. Senti, tu come ti sei formata? Quali studi hai fatto per questo lavoro?
Allora, guarda, io diciamo che venendo già dal mondo del benessere animale, perché essendo osteopata animale, ho sempre pensato che l'aspetto proprio di movimento, no? Di benessere fosse fondamentale. E quindi ho iniziato già all'epoca dei miei studi ad approfondire un po' le tematiche del fitness per i cani. Poi ho studiato presso l'Università del Tennessee proprio per un corso di canine fitness training.
Ok, che tipo di istituzione è questa?
È l'università.
Università, a tutti gli effetti.
Università del Tennessee, sì.
Ah,
e
okay.
Calcola che, diciamo, il dubbio non è corretto dire così. L'ultimo anno di studi in osteopatia animale ho iniziato a pensare alla tesi, no?
Mm-hmm.
E mi sono detta, bellissimo, no? È bellissimo il lavoro della tesi, di ricerca e tutto quanto, però l'aspetto dell'osteopatia animale era un po' carente dal punto di vista proprio di creare una fase di collaborazione con il cane.
Okay.
Perché se parliamo di osteopatia umana, ovviamente tu puoi dire al paziente, guarda, stai fermo, adesso allunga il braccio, oppure puoi chiedergli determinate cose da fare, no?
Certo.
E invece questo con il cane non è possibile. E quindi, diciamo, da questa considerazione è nata l'idea poi di mettere insieme le due cose. Sopperire, diciamo così, alla parte di carenza comunicativa tramite il condizionamento, okay? Tramite il condizionamento operante di Skinner, parliamo, applicato attraverso il fitness. Questo, diciamo, è stato il punto di partenza.
Ok. Questo ci porta immediatamente a parlare di osteopatia. Tu l'hai appena accennato. Spiegacela meglio l'osteopatia animale, perché chiaramente io penso che tutti i nostri ascoltatori, me compreso, conoscano l'osteopatia, e più o meno tutti ci sono passati, e quindi un po' la conosciamo, quantomeno, chi più chi meno. Ma l'osteopatia animale, onestamente, se ne sa poco, o io stesso la conosco poco. Spiegacela, presentacela un pochino.
Come, appunto, come prima, sia il fitness umano che l'osteopatia umana sono diffusissime, no? Si conoscono già, la loro applicazione in ambito animale è un po' meno conosciuta, ma l'osteopatia animale, come l'osteopatia umana, è una medicina tradizionale riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ed è complementare alla medicina classica. La cosa che mi ha sempre affascinato tantissimo è che è incentrata sulla ricerca della salute e non della malattia.
Mm-hmm.
Quindi questo vale appunto anche per gli animali.
Certo.
Sì, diciamo che partendo dal discorso, no, che poi, diciamo, torna tutto nello stesso ambito, uno dei principi fondanti dell'osteopatia parla dell'unità di tre elementi che sono mente, corpo, spirito.
Vero,
e quindi con questo ci ricolleghiamo direttamente al discorso poi del fitness.
Mm-mm. Certo, quindi da qui l'importanza di quello che tu dicevi prima, di arrivare anche agli aspetti legati proprio al movimento, no, dell'animale,
sì.
Quindi collegarli insieme. Quindi possiamo dire che l'osteopatia animale sfrutta, o meglio, si basa sugli stessi principi dell'osteopatia umana.
Sì, i principi sono i medesimi, sono esattamente gli stessi principi che derivano appunto da Andrew Taylor Steele, il fondatore dell'osteopatia, soltanto che vengono applicati sugli animali. La grande differenza è che parliamo di un'anatomia completamente diversa.
Certo, decisamente. E senti, come si svolge?
Una biomeccanica diversa.
Chiaro, chiaro. Chiaramente poi l'applicazione di quei principi differisce proprio perché effettivamente l'animale è differente. Noi facciamo parte del mondo animale, anche noi siamo animali differenti dai cani, eccetera. E come si svolge una seduta di osteopatia animale?
Guarda, allora, le persone vengono principalmente per vari motivi, no? Da me a portare il cane, sono più disparati i motivi. Comunque io dico sempre che un check osteopatico permette poi di prevenire e magari bloccare sul nascere quei scompensi o quegli squilibri che potrebbero in futuro magari degenerare in problemi più seri, no? Oppure semplicemente, tornando a parlare, non voglio essere pedante, però sempre dei cani sportivi o degli animali sportivi in generale, per loro ha una valenza ancora più importante, perché l'attività sportiva comunque crea degli stress, dei sovraccarichi che se non vengono riequilibrati anche lì possono predisporre infortuni, compromettere le prestazioni, eccetera. Perché lo sport è bellissimo, è una cosa che va fatto però in sicurezza. Ricordiamoci che gli animali in natura non salterebbero mai 20 volte di seguito. Questa è una cosa che mi capita spesso di dire anche ai proprietari, che ti faccio un esempio un po' banale, no? Escono al parco con il cane e cominciano a lanciare le palline, no?
Sì.
E fanno questi 20-30 lanci in cui i cani sfrecciano a tutta velocità, hanno un bruttissimo impatto sugli anteriori nel momento in cui prendono la palla, tornano e ripartono. Perché in quel modo andiamo a stimolare un po' la predazione, no, del cane. Però il cane in natura, io dico sempre, caccia una preda, non 20, non 30, no?
Certo, sì.
Bisogna fare attenzione un po' a tutto quanto. Questo per dirti, no, quanto poi è importante essere consapevoli. E questa è una cosa che nel momento in cui le persone vengono da me per il controllo tendo tanto a sottolineare e a fargli capire.
No, vedi, questo esempio che tu hai fatto secondo me è illuminante. Effettivamente spesso non ci si pensa, uno pensa di giocare con l'animale, di farlo divertire, perché lui comunque poi nel farlo si diverte, tu hai la sensazione che gli stia facendo piacere, e però effettivamente se non lo sai non ti rendi conto che stai un pochino confliggendo con quella che è la sua natura, cioè lo stai portando a fare qualcosa che effettivamente non gli sarebbe naturale.
Sì. Quindi nel senso che poi, ti ripeto, purtroppo è quello che tante volte portiamo a fare durante lo sport, però proprio per questo bisogna allenare il cane prima e metterlo in sicurezza nello svolgere determinati movimenti, ecco. Ma la stessa cosa che accade poi per noi, no?
Sì, esattamente, l'attività
se
poi
pensiamo,
di scarico.
Se pensiamo, non so, le ginnaste, cioè, ti faccio un esempio, certo, insomma, banale, no? Chi fa ginnastica artistica, insomma, non è che è proprio semplicissimo.
No, decisamente, ma basti pensare a tutti gli sportivi professionisti, no, che hanno,
sì,
nel loro entourage c'è sempre il fisioterapista, l'osteopata, il massaggiatore, c'è sempre una figura nell'equipe che è volta proprio a recuperare tutta una serie di stress, tutta una serie di infiammazioni che derivano,
sì,
naturalmente dallo sport e dall'allenamento. Quindi è chiaro che anche l'animale,
sì,
ha diritto alla sua,
esatto,
seduta.
Poi parliamo appunto di cani che tendenzialmente sono in un buon stato di salute, che non hanno problematiche patologiche, perché in quel caso interviene il veterinario perché è di ambito prettamente medico, e lì il mio lavoro è di sinergia, quindi molto spesso ci si incontra col veterinario, col fisiatra per lavorare insieme con lo scopo di migliorare il più possibile la situazione.
Com'è la relazione e la collaborazione con queste figure?
Guarda, devo dire che va sempre meglio, perché anche, diciamo, i veterinari meno favorevoli, diciamo così, questa parola insomma poco carina, però forse, ecco, no, diciamo quelli più scettici stanno iniziando a capire quanto sia importante anche la collaborazione con un osteopata, perché ci occupiamo di cose completamente diverse, anche se abbiamo il fine comune che poi è quello del benessere.
È chiaro, sì, anche in questo io ritrovo una similitudine con quella che è la mia esperienza di personal trainer, che inizialmente c'era molta difficoltà a relazionarsi con le figure dell'ambito sanitario, perché ritenevano che il personal trainer,
sì,
non avesse competenze,
esatto,
in chiave di salute e di benessere. Poi il tempo, per fortuna, ha cambiato un po' di questi pregiudizi.
Sì, no, ma infatti io la prima cosa che faccio quando viene qualcuno per la prima volta, gli chiedo il motivo della visita e se è già stato dal veterinario. Perché il primo check che faccio è per capire se non è stato dal veterinario, se è di competenza mia oppure no.
Certo, esattamente come farebbe un corretto osteopata, fisioterapista umano.
Sì, perché se è di competenza, diciamo che se è un problema veterinario, io lo rimando al veterinario e poi eventualmente posso lavorare in collaborazione, in sinergia con il veterinario. Se non lo è, posso agire direttamente. C'è comunque un'anamnesi completa sulle abitudini, gli stili di vita, la storia clinica, il motivo della visita, appunto. Poi c'è la valutazione, un po' come per il fitness, no? C'è la valutazione statica, quindi appunto si valutano anche quegli appiombi, il carico dei pesi, e poi c'è tutta la parte in dinamica, quindi si vengono valutati i movimenti del passo, del trotto. È una cosa un po' articolata da spiegare così, però insomma diciamo che viene fatta un'osservazione anche in dinamica, il movimento dell'animale. Uh-huh. E poi si passa proprio alla parte manuale, dove io appunto testo tutte le varie parti del corpo alla ricerca di quella che in osteopatia viene chiamata disfunzione somatica o osteopatica. Se c'è, sì, ovviamente poi si effettua il trattamento.
E gli animali gradiscono questi trattamenti?
Ti dico di sì. Uh-huh. Anche quelli più diffidenti, all'inizio magari, soprattutto le prime volte che li vedo, no, sono un po' preoccupati, diciamo così, perché di solito associano un po' il fatto di essere toccati, magari adesso Dio arriva una puntura, adesso succede qualcosa di invasivo. E invece poi piano piano, quando capiscono che in realtà non avviene nulla di tragico, si rilassano e si godono il trattamento.
Senti, e come capisci tu se l'animale ha ricevuto giovamento dal trattamento, visto che non può esserci il suo feedback diretto, nel senso che non ti può rispondere? Come fai a valutare l'esito del trattamento?
Nel momento in cui io tratto il cane, perché penso che ci sia riscontro che c'è una disfunzione, faccio il trattamento e poi ritesto. Quindi devo vedere che ci sia stato un cambiamento. Ti parlo proprio a livello tecnico da osteopata. Quindi mm-hmm. se io trovo una disfunzione, effettuo il trattamento e poi devo testare quello che ho fatto, se ha funzionato oppure no.
Ok, e questo poi tu come lo trasferisci al proprietario, cioè come glielo spieghi?
L'esito del trattamento?
Sì, cioè come gli fai capire al proprietario che quello che tu hai fatto è servito a questo, sì, a quello, e ha avuto determinati esiti e benefici?
Guarda, quando c'è un motivo specifico della visita, ti faccio un esempio, c'è una leggera zoppia vista dal veterinario, non c'è nulla, quindi io posso procedere tranquillamente, quindi valuto tutto quello che devo valutare, effettuo il mio trattamento, ritesto quello che ho fatto, e poi c'è anche l'aspetto per la zuppia evidente, no? Perché lo vedi.
Certo, quello sì, effettivamente.
Quindi puoi verificare se c'è un miglioramento oppure no, subito oppure magari dopo qualche giorno, perché poi ci sono tanti fattori che subentrano, e comunque io durante sia la fase di valutazione che di trattamento cerco sempre di spiegare al proprietario quello che sto facendo, per renderlo comunque partecipe, per fargli capire quello che è il mio lavoro.
Perfetto, perfetto. E una curiosità, ma quali sono le specie animali su cui è possibile eseguire trattamenti osteopatici? Al di là dei cani, che immagino sì, saranno la...
Beh, i cani, perché ti ripeto, io diciamo l'ambiente cinofilo è il mio ambiente, quindi mi capita di trattare nel 90% delle volte i cani. Però l'osteopatia può essere applicata a tutti gli animali. Io quando ho frequentato il mio corso di studi, a parte vabbè, gli animali più tradizionali, quindi cavalli, gatti, capre, galline, tartarughe, rettili, si possono trattare tutti gli animali.
Ok, e l'animale più strano che ti è capitato di trattare? Questa è la seconda domanda scema, io sì, me ne prendo sempre spazio per un paio di domande
sì,
sceme.
Sì, mi è capitato di trattare una tartaruga.
Una tartaruga?
Sì, sì.
E,
sì,
e che problema aveva la tartaruga?
Aveva un nuovo trattenuto.
Ah, poverina.
Sì.
E senti, invece... I gatti, perché io, essendo possessore di gatta, sono molto incuriosito da questo. Si fanno trattare?
Il gatto è un animale non semplicissimo, perché è fluido. Mi viene da definirlo così. Il gatto va un po' conquistato rispetto al cane, perché non lo puoi costringere più di tanto, se ci tieni alla tua integrità. Ma certo, soprattutto perché devi rendere comunque efficace il trattamento e devi stabilire quel minimo di relazione di fiducia con l'animale. Quindi i gatti sono estremamente diffidenti all'inizio, non tutti, però anche lì subentra il fatto di essere molto veloci in quello che si fa, non stare lì troppo tempo a torturarli, sempre tra virgolette, ma cercare di essere efficace in poco tempo. I gatti sono per me gli animali che in osteopatia rappresentano l'aspetto miofasciale per eccellenza, perché sai, insomma, nell'osteopatia ci sono vari aspetti che vengono trattati, no? Certo. Molti ingenuamente pensano all'osteopata come quello che si occupa di ossa e basta. Non è assolutamente così, non ci occupiamo solo di quello, ma c'è tutta la parte del cranio sacro, la parte viscerale, la parte miofasciale, e i gatti in questo secondo me sono gli animali più che possono essere diciamo inquadrati soprattutto sotto quell'aspetto lì.
Mm-hmm. Certo, interessante questo, quello che dici. Sì. Quali sono i titoli di studio di cui disporre per diventare un osteopata animale?
Allora, attualmente in Italia la situazione è un po' complessa, perché comunque non c'è un riconoscimento ufficiale a tutti gli effetti per adesso, però in Europa non è così, fortunatamente. Ci sono tante scuole che si occupano di osteopatia animale in tutta Europa, perché, ti ripeto, in tantissimi paesi è riconosciuta, quindi non ci sono problemi di sorta. In Italia attualmente esiste l'Istituto di Formazione in Osteopatia Animale, che sta qui a Roma, che è la scuola che ho seguito io, e che appunto ti permette di avere una formazione a 360 gradi, un percorso di studi di 3 anni, comunque si rifà ai principi del benchmark dell'OMS.
Ok, quindi un percorso analogo a quello dell'osteopata umano.
Sì, umano, la stessa cosa, sì, assolutamente. Il percorso è simile, perché anche l'osteopatia umana è ancora, insomma, in una fase di riconoscimento, ma non del tutto, quindi speriamo che la cosa, insomma, si risolva al più presto.
Sì, ma questo è un po' una costante, no, del nostro paese, l'osteopatia stessa, quella umana, ci ha messo tempo, oggi è riconosciuta, anche lì ci sono delle diatribe.
Sì, anche se va ancora la situazione ancora non è proprio inquadrata al 100%.
Non è chiarissima. Ancora,
esatto.
Non è ancora esatto. Chiarissimo, perché i tempi sono quelli che sono, noi siamo un popolo...
Sono i tempi un po' italiani, diciamo,
sì,
così.
Diciamo che siamo molto riflessivi, ecco, mettiamola così, per utilizzare un eufemismo.
Sì.
Se qualcuno dei nostri ascoltatori si volesse avvicinare alla tua professione, no? Che tipo di caratteristiche dovrebbe avere dal punto di vista umano, o comunque che tipo di curiosità? Quali sono le caratteristiche che servono per svolgere il tuo lavoro, secondo te, naturalmente?
Sì, tantissima passione in quello che si vuole fare. Sembra banale, però insomma l'amore per gli animali è fondamentale in questa professione. L'empatia verso sempre gli animali, ma anche verso le persone, perché poi bisogna relazionarsi con i proprietari. Ma non di meno, secondo me, un'altra cosa importantissima è che bisogna essere molto scientifici e rigorosi, perché comunque parliamo di benessere, parliamo di salute, e la parte scientifica e di studio è determinante.
Bene, questo sfondi proprio una porta aperta qui nel podcast di Body
Mind
Training.
Diciamo che l'amore per gli animali serve, ma non basta.
Esatto, è un prerequisito, diciamo.
Sì,
chiamiamolo, definiamolo così. Un'altra curiosità che mi viene a questo punto è quello di capire in che tipo di struttura tu lavori.
Sì.
Descrivicela un po'.
Allora, guarda, io lavoro sia in un centro cinofilo, in cui ho, diciamo, una sede fissa, poi mi sposto tantissimo in base alle richieste di altri centri cinofili in tutta Italia.
Ah, ok, quindi tu ti sposti anche per lavoro.
Sì, sì.
Quindi non
sì,
hai,
sì,
diciamo, non sei legata territorialmente soltanto a una struttura, ma ti muovi anche in altre regioni, quindi ti sposti anche
sul... Sì, se mi chiamano io, sì, mi sposto, eventualmente se ci sono persone che mi contattano di altre regioni, parlo sempre di centri cinofili tendenzialmente.
Ah, quindi non vai a domicilio, vai comunque presso strutture.
Sì, presso strutture, assolutamente, sì. E poi collaboro con alcuni veterinari.
Direttamente.
Di zona, sì.
Ok.
Sì, direttamente, sì.
Ho capito. Benissimo. Questa professione che tu svolgi a metà strada appunto tra il fitness e l'osteopatia animale, quanto è diffusa nel nostro paese? In quanti fanno il tuo lavoro?
È un ambito, diciamo, che sta prendendo sempre più piede, sta crescendo tantissimo. La scuola di osteopatia animale ha tantissime richieste ogni anno di iscrizione. Io tra l'altro collaboro con l'istituto IFOA perché sono comunque docente presso la scuola. Ci sono tantissime persone che si stanno approcciando all'osteopatia animale e che vogliono studiare, quindi sicuramente è un settore in forte crescita, ma un po' tutto quello che riguarda il benessere animale, diciamo che è un settore in forte crescita, secondo me, negli ultimi 5-6 anni soprattutto.
Quindi un fatto recente?
Sì.
Bene, senti, io più o meno ho esaurito le mie curiosità sul tuo lavoro, però naturalmente se c'è qualcosa che non ti ho chiesto ma di cui tu vorresti parlare, fallo liberamente.
Sì, guarda, anche secondo me abbiamo detto tutto quello che c'era da dire. Io tendo sempre a ricordare alle persone, insomma, che vengono da me o che per un motivo o per l'altro, di avere tanta pazienza con i propri animali e di pensare che comunque sono compagni di vita, ma è importante instaurare con loro la relazione corretta.
Certo, questo infatti sarebbe importante.
Non
su
eccedere,
tutti,
insomma,
diversi,
né in un verso, certo, né nell'altro, ecco, mantenere un buon equilibrio.
Certo.
Assolutamente sì.
E se non sanno come farlo, possono rivolgersi a te per capire,
sì,
questo equilibrio.
Insomma,
dove
ci sono
sta.
Tantissime figure, ti ripeto, io amo lavorare comunque, scambiare pareri e confrontarmi con altre figure professionali, quindi con altri addestratori, con altri colleghi osteopati oppure veterinari, fisiatri, insomma, la sinergia secondo me è sempre vincente.
Verissimo, verissimo, anch'io sono testimone di questo atteggiamento, sono convintissimo come te che le sinergie nell'ambito della salute e del benessere, che siano esseri umani
portino
o animali,
portano sempre cose buone.
Esatto, portano sempre qualcosa di buono per il paziente, per il cliente, appunto, che sia un essere umano o un animale cambia poco. Il nostro interesse come professionisti dovrebbe essere aiutare i soggetti che si rivolgono a noi e quindi dovremmo cercare di farlo coinvolgendo, se necessario, i professionisti giusti e quindi cercando di lavorare su più fronti. Sono perfettamente d'accordo con te anche su questo. Senti, se qualcuno volesse mettersi in contatto con te, come ti può trovare sia fisicamente che online?
Allora, fisicamente posso dare il numero di cellulare che è 333-43-91060, la mail è angela.caso@gmail.com e poi mi trovate su Facebook alla pagina Angela Caso Osteopatia Animale e Dog Training. Questo per quanto riguarda la parte, diciamo, non diretta. Fisicamente invece mi trovate al centro cinofilo Sky Jumper, che si trova a Frascati.
In provincia di Roma.
Sì, in provincia di Roma, che trovate tranquillamente su Google, su Facebook, insomma, dappertutto.
Perfetto, ottimo. Grazie ancora Angela per questa interessante e piacevole conversazione. Grazie. Allora,
ciao.
Per oggi è tutto. Non dimenticate di iscrivervi o seguire il podcast nell'applicazione che state usando per ascoltarci. E cliccate forte sul pulsante mi piace o sulle 5 stelle per valutare il Body Mind Training podcast. Se volete, potete condividere questa puntata con qualcuno che sapete essere interessato a quanto ci ha spiegato oggi Angela. Se volete contattarmi, iscrivetevi al canale Telegram di Body Mind Training. Lo trovate digitando t.me/bodymindtraining. Per ora vi saluto e vi abbraccio tutte e tutti. Io sono Marco Caponera e questo è il Body Mind Training Podcast. A risentirci presto.